io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Che fine farà il reddito di cittadinanza e quali sono le prospettive per chi è in povertà? Benvenuti all'ascolto del Mondo Radio, sono Alessandro Guarasci, in regia invece ci sono Gianmarco Murroni e Giuseppe Mauriello.
Si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza, ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno, alla fine del 2023, il prossimo anno.
E allora Giorgia Meloni, la premier Giorgia Meloni, alla fine di quest'anno che in qualche modo, scusate, dell'anno scorso, dunque del 2022, che in qualche modo delineava la riforma del reddito di cittadinanza. Però ci sono dei dati che sono importanti arrivati proprio in queste ore. Ecco, i destinatari dei sostegni contrasto alla povertà, il REI e poi il reddito di cittadinanza hanno avuto solo in minima parte accesso a un servizio di attivazione verso l'occupazione. Ecco, questo emerge da una ricerca dell'INAP su un campione di destinatari del sussidio, secondo questa ricerca ci vogliono oltre 4 mesi per la presa in carico dai servizi sociali ai centri per l'impiego. Ecco, allora, l'offerta di lavoro, viene detto nella ricerca, e di attività formative per i beneficiari del reddito di cittadinanza è davvero il punto dolente. Ecco, solo una quota tra il 3 e l'8% a seconda del servizio ritiene che la misura abbia prodotto risultati in termini di attivazione lavorativa e formativa. In sostanza, chi ha reddito di cittadinanza difficilmente, diciamo, viene formato e difficilmente trova lavoro. Allora, noi per parlarne abbiamo in linea Antonio Russo, che è il nuovo portavoce Alleanza contro la povertà. Buon pomeriggio, Russo.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Russo, eletto da qualche ora, vero?
Sì, grazie, sì. Siete i primi, sì, grazie. Complimenti per il tempismo.
Allora, Russo, il governo aveva delineato un nuovo, diciamo, tra virgolette, reddito di cittadinanza, veniva chiamato MIA, che in sostanza diminuiva sia l'assegno sia durata del reddito di questo assegno, e poi in qualche modo andava a ridefinire la platea. Ho l'impressione che però non se ne parla più da un po' di tempo, il che vuol dire che la cosa un pochino è scemata.
Ma guardi, lei ha assolutamente ragione, non se ne parla più. Nel corso degli ultimi 15 giorni è circolato un documento di 12 punti che l'Alleanza contro la povertà ha commentato, ma sempre usando i verbi a condizionale. Non c'è, di fatti, diciamolo, un documento ufficiale che è il crisma dell'ufficialità, cioè un documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un documento del Governo. C'è questa bozza che è circolata, ma è complicatissimo naturalmente esprimersi su delle bozze. Noi abbiamo bisogno di documenti concreti che dicano qual è la prospettiva che il governo si dà evidentemente su questa nuova misura. Ad oggi non c'è.
Però il problema è che, da quanto c'era stato detto, entro giugno-luglio sarebbero arrivate le attività di formazione appunto per chi poi in qualche modo è occupabile. Per cui però siamo al 24 marzo, se non sbaglio.
Lei ha perfettamente ragione. Noi sappiamo che con la riforma la posizione di 660.000 occupabili, 660.000 sarebbe in bilico. Sono quelli praticamente che dovrebbero essere messi in formazione ed accompagnati al lavoro. Ricordo, visto che la discussione di questo pomeriggio mi agevola nel farlo, che 480.000 di questi 660.000 non hanno avuto mai un'esperienza lavorativa nel corso degli ultimi 3 anni e che hanno anche un titolo di studio che non supera la terza media. Il tema che lei pone è un tema serio, importante, e cioè, oltre alla riduzione dei tempi, alla riduzione degli importi, oltre ad aver diviso in due categorie, occupabili e non occupabili, sempre discutendo con i condizionali, quali saranno le politiche attive per il lavoro che accompagneranno queste persone fuori dalla condizione di povertà? Se noi dovessimo guardare come ha funzionato quel processo nell'applicazione del reddito di cittadinanza, dovremmo dire male, male, nel senso che nella sua introduzione e da quello che abbiamo sentito dai due intervistati, purtroppo non sono successe cose mirabolanti da quel punto di vista. Per cui tutto si può riformare, ma bisogna capire qual è il nuovo approdo.
E come soprattutto. Senta, Russo, io le chiedo di rimanere proprio tre minuti in linea, perché ecco, l'indagine dell'INAP mostra come siano fondamentali alcuni aspetti per i processi di inclusione sociale. Dunque la vita relazionale, l'istruzione e appunto la formazione. E qui entrano in gioco i centri di ascolto della Caritas, che hanno diciamo un grosso ruolo nell'indirizzare chi in difficoltà economica. Noi ci chiediamo qual è il profilo medio di chi oggi si rivolge alla Caritas. Ci risponde Walter Nanni, che è un sociologo e dal 96 è curatore del rapporto annuale sulla povertà di Caritas italiana.
Ecco, diciamo che i dati del 2022 li stiamo elaborando adesso e usciranno a fine giugno, quindi non possiamo ancora dare una fotografia indiretta di quello che succede, perché i dati dei centri d'ascolto vengono raccolti in quasi 3.000 centri d'ascolto in Italia e per arrivare a Roma e dare una lettura complessiva ci vuole un po' di tempo. Quindi gli ultimi dati che abbiamo noi sono quelli del 2021 e quindi prima di questa ripresa teorica. Bisogna anche considerare che spesso alcuni indicatori macro che vengono letti dalla statistica pubblica non sempre sono, per così dire, leggono bene il fenomeno della povertà. Ancora adesso noi abbiamo ad esempio un quarto delle persone che si rivolgono alla Caritas che risulta occupato, quindi hanno un lavoro, eppure nonostante tutto, nonostante la presenza di un lavoro in famiglia, devono rivolgersi alla Caritas per chiedere un aiuto. Quindi evidentemente la ripresa economica letta attraverso i macroindicatori aggregati tipo tasso di occupazione non sempre sono in grado di leggere poi la povertà finale complessiva della famiglia, che è data dal confronto tra reddito disponibile e bisogni presenti.
Questo vuol dire che in sostanza c'è una fascia importante di lavoratori che è povera e che magari in qualche modo potrebbe aver bisogno anche di un ulteriore diciamo sostegno al reddito, pensiamo al reddito cittadinanza o quello che in futuro sarà il MIA.
Sì, sicuramente per quello che riguarda il reddito cittadinanza noi già adesso vediamo che ci sono ormai persone che difficilmente potranno farne a meno, perché fanno parte di quella condizione esistenziale, familiare, che non è sempre possibile impegnare in occupazione. Quindi in questo senso anche la presenza di offerte lavorative di un certo tipo non possono sempre coinvolgere persone che hanno ad esempio al massimo la terza media o hanno problemi di disabilità in famiglia o hanno carichi assistenziali molto pesanti. Ad esempio i dati sui NEET, noi abbiamo i dati sulla presenza, la più alta presenza in Europa di giovani che non studiano, non lavorano, non fanno formazione professionale, molto spesso questi sono ragazzi NEET che noi possiamo considerare inconsapevoli, cioè nel senso che non riescono a cercare lavoro perché hanno gravi carichi assistenziali in famiglia, quindi in questo senso non sempre questi indicatori leggono bene questi fenomeni molto sommersi, difficili da approfondire se non attraverso approfondimenti qualitativi.
Allora Russo, in un minuto, in Italia si può essere poveri anche se si lavora e a questo punto queste persone dovrebbero prendere il reddito di cittadinanza?
Beh, nella nostra idea sì, nella nostra idea occorre una misura di contrasto alla povertà. È chiaro che, come veniva spiegato molto bene, la povertà ha, come dire, un orizzonte multidimensionale, ci sono tante cose per le quali si può diventare poveri e altrettanti servizi, altrettante situazioni che possono agevolare soggetti ad uscire dalla situazione di povertà. Penso per esempio alle politiche del lavoro, come dicevo prima, ma penso anche al sistema di infrastrutturazione sociale. Vivere in una città che abbia servizi sociali di un certo tipo non è la stessa cosa che vivere in un altro posto del paese. Quindi sono tante le condizioni che dobbiamo tenere in conto. Non è solo un problema monetario, per quanto è ovvio che nel momento in cui tu hai un tasso di povertà che si alza nel nostro paese, tutti gli indicatori vanno in questa direzione, beh, allora il problema o l'assillo non può essere solo quello di risparmiare 2 miliardi e mezzo, circa 3 miliardi rispetto all'ultima diciamo così annualità del reddito di cittadinanza. Attenzione, perché potrebbe essere un errore strategico se questi fossero i conti, e se fosse solo un problema naturalmente di miliardi da sottrarre a quella misura. Riteniamo invece che bisogna, come ha chiesto l'Alleanza contro la povertà, incontrarsi, discuterne con soggetti che dalla mattina alla sera si misurano con questo problema, quindi l'Alleanza contro la povertà, ma credo di poter dire anche la Caritas per le cose che abbiamo sentito, e capire con questi soggetti quale riforma migliore si possa fare.
E io lo ringrazio, Antonio Russo, neo portavoce dell'Alleanza
Grazie
contro la povertà, che sarà insieme a noi, diciamo, penso spesso per i prossimi 4 anni. 4 anni in mandato, vero?
Sì, con molto piacere. Con molto piacere.
Buon pomeriggio, Russo.
Grazie.
Allora, quali sono le principali criticità che riguardano la presa in carico di chi appunto riceve questo sussidio contro la povertà? Ecco, in media, pensate, trascorrono 4 mesi e mezzo tra l'autorizzazione a ottenere dunque il reddito di cittadinanza e la presa in carico del beneficiario da centri per l'impiego e servizi sociali comunali. La solita burocrazia italiana, ecco. Solo la metà dei centri risulta in condizione di convocare entro i 30 giorni prescritti dalla norma i beneficiari della misura. Questo vuol dire che in sostanza finora il reddito cittadinanza è andato molto, è stato qualcosa di molto teorico. Ecco. Negli ultimi anni noi avevamo visto che erano aumentati gli italiani che si rivolgevano alle Caritas per i vari tipi di sostegno. Possiamo dire che è ancora così? Sentiamo di nuovo Nanni di Caritas Italiana.
Ma in realtà l'aumento degli italiani c'è stato durante il Covid, in una situazione in cui tutti eravamo un po' in difficoltà e non, diciamo, i problemi che impediscono spesso, quelle barriere psicologiche che impediscono di rivolgersi alla Caritas, erano venute un po' meno, perché tutti stavamo un po' in difficoltà e quindi anche tutti si sentivano in dovere, quasi in libertà, di poter chiedere un aiuto, e in quel periodo gli italiani erano aumentati, ma noi stiamo tornando alla situazione precedente, a quella del Covid, stanno di nuovo aumentando gli stranieri rispetto agli italiani, e gli italiani che si rivolgono sono quelli che sono in condizioni peggiori e anche dal punto di vista soprattutto del conflitto familiare, mentre lo straniero, che è ancora adesso la maggioranza degli utenti Caritas, si rivolge in momenti di difficoltà tecnica, diciamo, del percorso migratorio, l'italiano che si rivolge alla Caritas è un italiano che è in difficoltà sotto molti punti di vista, ha una conflittualità familiare, ha una multidimensionalità della povertà, e quindi questo aumento degli italiani non è confermato dagli ultimi dati, ma è confermata invece una situazione di povertà più grave.
E dunque appunto anche famiglie.
Eh beh sì, diciamo le persone sole italiane sono poche, nel senso che sono sicuramente quelle che fanno parte della categoria dei senza dimora, ad esempio, per il resto sono tutte famiglie, ma spesso spezzate, quindi ad esempio il tasso di separazioni, divorzi, famiglie ricomposte tra gli italiani è molto alto, e quindi bisogna anche intenderci cosa intendiamo quando diciamo colpisce le famiglie. Colpisce le famiglie o quelle che erano le famiglie che si sono ricostituite, spezzate, sono famiglie per così dire di secondo livello, di terzo livello, quindi non è proprio la famiglia tradizionale, padre, madre, figlio, bambini che è in difficoltà e va alla Caritas, sono spesso situazioni molto complesse che stanno a indicare anche una frammentazione, una distruzione della famiglia come la intendiamo in senso tradizionale.
Allora, uno degli aspetti fondamentali di quello che dovrebbe essere il nuovo reddito di cittadinanza, si chiamerà MIA, sarà appunto individuare chi davvero può lavorare o magari viene definito più genericamente occupabile. Ecco, per Union Camere però sono, pensate, oltre 417.000 i contratti programmati dalle imprese a marzo e circa 1.300.000 quelli previsti tra appunto marzo e maggio, con un incremento della domanda di lavoro del 16%. rispetto a marzo scorso, e di 143.000 unità, io le definisco persone, meglio, sul corrispondente trimestre del 2022. In aumento, tra l'altro, la domanda di giovani che pensate, passa da 101.000 entrate programmate di marzo 2022 alle 132.000 previste proprio per il mese in corso. Dunque, sembra che il lavoro ci sia e che le imprese lo richiedono. Ecco, ma allora su quali settori può puntare oggi un giovane che si approccia appunto al mondo del lavoro? Sentiamo che cosa ci ha detto Giuseppe Tripoli, che è segretario generale di Unioncamere.
Dunque, i settori che danno più speranza ai giovani sono quelli che sono più in crescita nell'economia, sono i settori legati sicuramente alle competenze tecnico-scientifiche, che sono quelle più richieste dalle aziende che si stanno trasformando in questo momento. E poi quelle legate al terziario, perché il terziario, soprattutto il terziario dei servizi alla persona, sta facendo un'opera di grande ripensamento rispetto a come organizzarsi per il prossimo futuro.
Tripoli, oggi tanti ragazzi hanno o fanno dei lavori che vengono considerati poveri, che appunto producono un reddito minimo. Lei quali consigli si sentirebbe di dare a un giovane che appunto vuole intraprendere una nuova attività?
Di scegliere il più presto possibile che direzione dare alla sua vita lavorativa, il che vuol dire già nelle superiori o prima delle superiori orientarsi verso un'istruzione tradizionale, i licei, o verso un'istruzione tecnica. Per l'istruzione tecnica, adesso col potenziamento degli istituti tecnici superiori, per coloro che vogliono entrare nel mondo del lavoro con competenze tecniche e non ritengono di aver bisogno della laurea, è effettivamente un canale di grande interesse. E offre un'occupabilità altissima, come è noto si va nell'ordine dell'80-90% dei giovani che vengono occupati nei primi mesi ottenuto il diploma di ITS.
Ma c'è ancora, diciamo, una differenza tra quello che richiede il mercato e le competenze che tanti ragazzi hanno?
La questione è complessa. Intanto, in generale, le persone in età lavorativa in Italia hanno per il 41% solo la licenza media, e che ovviamente è un dato strabiliante. Per quello che riguarda le competenze sono legate molto all'evoluzione del mercato e dell'impresa e delle evoluzioni tecniche, e quindi c'è un disallineamento che pressoché costante, diciamo, è un aspetto fisiologico. Nel nostro caso ci sono però degli aspetti che lo rendono più grave, e difatti è più rilevante rispetto ad altri paesi, perché c'è un disallineamento più profondo tra il mondo della formazione e il mondo del mercato del lavoro. A questo aggiungo un'altra cosa, che per una serie di ragioni, ivi legato anche alla tenuta degli stipendi, che confrontati agli altri paesi sono più bassi, molti ragazzi cercano opportunità, e soprattutto sono i ragazzi più svegli, più visti, più dotati di titoli di studi importanti, cercano possibilità all'estero. Anche questo è un aspetto che di per sé andrebbe bene se ci fosse un analogo numero di ragazzi che dall'estero vengono in Italia, che è quello che manca.
Ecco, uno dei mali dell'Italia è la burocrazia. Ad oggi mette sempre lo zampino per un ragazzo o una ragazza che vogliono intraprendere una nuova attività, magari nell'artigianato?
Sì, sono stati fatti dei passi avanti in questi anni sicuramente. Adesso è più semplice avviare un'impresa di quanto non lo fosse tempo fa, perché il digitale, la telematica, le cose a distanza rendono possibile avviare un'impresa più facilmente. Ovviamente ci sono tutta una serie di passaggi autorizzativi. Da questo punto di vista noi stiamo lavorando perché con gli sportelli unici per le attività produttive, che è il punto dove chi vuole aprire un'impresa e deve ottenere le autorizzazioni deve presentare le pratiche, come si dice. Ecco, perché gli sportelli unici per le attività produttive funzionino il più rapidamente possibile nel dare risposta. Non nascondo che spesso le autorizzazioni richiedono ancora tempi abbastanza lunghi.
Il fattore energetico è sempre fondamentale e rischia sempre di ostacolare la nascita di nuove imprese fatte soprattutto da giovani, oppure secondo lei ci sono anche altri fattori?
No, il fattore energetico non frena. Chi vuole avviare un'impresa in Italia guarda soprattutto ai tempi delle autorizzazioni. Anzitutto, poi ci sono altri elementi che vengono in considerazione, per esempio i tempi della giustizia, perché se uno ha un credito incagliato poteva aspettare tanto tempo, però diciamo l'aspetto che pesa di più sono i tempi delle autorizzazioni, che però è la questione su cui da qualche tempo i governi stanno lavorando per scioglierli e ridurli.
Noi diciamo che le forme di povertà e esclusione sono tante, c'è però diciamo un'iniziativa piuttosto singolare e utile, ecco, diciamo CNA Turismo e Commercio ha siglato con altre associazioni del comparto ricettivo il protocollo d'intesa presentato dai ministeri del turismo e della famiglia relativo al progetto Qui non sei sola. Ecco, l'idea ha raccolto migliaia di strutture in tutta Italia che hanno aderito alla rete degli alberghi solidali. L'iniziativa, promossa proprio in occasione della giornata internazionale delle donne vittime di violenza, è mirata in primo luogo a offrire un ricovero sicuro alle donne, eventualmente ai loro figli, che abbiano subito maltrattamenti in attesa di un collocamento in una casa rifugio. Allora, noi abbiamo in linea Cristiano Tomei, responsabile commercio e turismo di CNA. Buon pomeriggio, Tomei.
Buon pomeriggio a lei e un buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Allora, noi in questa puntata abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, povertà, però mi sembra che tutto questo, anche la vostra iniziativa, ricada appunto questa fattispecie, perché spesso queste donne poi sono costrette a vivere in stato di povertà o semipovertà.
Sì, è un'iniziativa che innanzitutto vuole essere vicino a chi soffre, poi cercare di dare un contributo concreto per tutte quelle donne che hanno anche necessità di potersi ricollocare un po' nella società e anche nel mondo del lavoro, perché effettivamente poi questa risposta viene sempre coordinata e gestita dalle case famiglia che segnalano questa necessità per un reinserimento nella società.
Senta Tomei, una cosa, questi alberghi solidali letteralmente come saranno fatti? Saranno degli alberghi normali?
Sì, assolutamente sì, sono alberghi che si trovano in tutte le località, anche i capoluoghi italiani, ma anche in altre località, sono alberghi assolutamente normali, e appunto, come dicevo prima, sarà la casa famiglia a indicare con una richiesta questa necessità. E la durata del soggiorno gratuito dura per un minimo di 3 giorni e si cerca appunto di creare questa risposta attraverso una rete di alberghi, che sono proprio gli alberghi che noi vediamo nelle nostre città e nelle nostre località, per poter dare questa prima possibilità per il reinserimento.
Senta, è stato difficile trovare degli albergatori che collaborassero?
Assolutamente no. Ci sono veramente centinaia e centinaia di risposte che sono arrivate immediatamente attraverso il coordinamento delle associazioni, come ha ben detto lei, associazioni di settore, di categoria. La risposta è arrivata immediata, anzi più di quanto ci si potesse aspettare e immaginare.
Ecco, sicuramente una realtà importante. Sono dislocati questi alberghi in alcune città principalmente?
Ma guardi, Roma, Firenze, Torino, in Abruzzo, in Sicilia, veramente in tutte le località. C'è una rete veramente molto estesa, molto articolata, e non abbiamo avuto veramente nessuna difficoltà a trovare una piena adesione. È un lavoro che è iniziato qualche mese fa insieme al Ministero del Turismo e alle altre associazioni, e è stato veramente abbastanza veloce e facile portare il tutto a conclusione.
E allora davvero una bella iniziativa per evitare che le donne che abbiano subito maltrattamenti poi cadano in povertà. Io dunque ringrazio Cristiano Tomei, responsabile commercio e turismo di CNA.
Grazie.
Buon pomeriggio a lei, Tomei. Allora, noi chiudiamo qua questa parte del mondo a radio, però leggendo notizia, perché la Guardia di Finanza della Compagnia di Crema ha accertato una frode all'INPS correlata all'indebita percezione appunto del reddito di cittadinanza e il valore di oltre 1 milione di euro, denunciando complessivamente 114 persone. Insomma, c'è chi cerca di farla franca, di truffare, però diciamo che per fortuna sono davvero una minoranza. E comunque vada, che ci sia il reddito cittadinanza, che ci sia il MIA o che sia chiamato in qualche altro modo, questo assegno serve sicuramente in Italia un sostegno alla povertà, perché solo la Grecia non ce l'ha. Per cui speriamo che davvero si facciano passi in avanti in questo momento. Allora, io mi fermo qua per un attimo e vi lascio col brano The Final Countdown, appunto, degli Europe. A dopo.